Adesso passiamo a un'altra domanda, questa volta da Luisa di Trieste, dove c'è tanto freddo e tanta bora, tanto freddo a volte durante l'inverno. La sua domanda è questa: quanti sono i demoni di numero? Dire demonio o spirito malvagio è la stessa cosa? Allora, la Bibbia ci dà un'indicazione. Andiamo in Apocalisse capitolo 12, versetti da 3 e 4. La domanda è questa: quanti sono i demoni numericamente? E dire demonio o spirito malvagio è la stessa cosa? In Apocalisse 12, versetti da 3 e 4, leggiamo: nel cielo apparve anche un altro segno, un grande dragone rosso che aveva 7 teste e 10 corna, e sulle sue teste vi erano 7 diademi. La sua coda trascinava dietro a sé la terza parte delle stelle del cielo e le gettò sulla terra. Poi il dragone si fermò davanti alla donna che stava per partorire, per divorare suo figlio quando lo avesse partorito. Penso che quasi tutti comprendete che si riferisce al periodo in cui Maria, la moglie di Giuseppe, era incinta, si trovò incinta in virtù dello Spirito Santo nella sua verginità e doveva partorire il Messia, il Dio che si faceva uomo, la parola che si faceva carne e che si fece carne dentro il suo grembo. Ma il diavolo, sapendo questo, usò gli uomini affinché Maria, ma non solo Maria, Maria rappresentava la nazione di Israele in quel momento, perché era praticamente la chiesa di Dio, i credenti ebrei che aspettavano la liberazione, loro aspettavano una liberazione fisica, aspettavano il Messia perché potessero essere liberati dalla schiavitù. Questa donna, che simboleggia un po' Maria, un po' la nazione di Israele, furono la terza parte degli angeli. Praticamente quelli che prima ancora che Dio avesse creato l'uomo, questa terza parte di angeli si era ribellata a Dio, ancora l'uomo non esisteva, e Dio li gettò sulla terra e da allora questi hanno pullulato il cielo della terra. Quindi da quel momento in poi essi, quando Maria stava per partorire, mossero gli uomini, soprattutto nella fattispecie di Erode, il governatore della Giudea, per far morire Maria e dando l'ordine di uccidere tutti i bambini al di sotto di 2 anni. Però noi sappiamo che è soltanto una terza parte delle stelle che si sono ribellati, vuol dire che 2/3 delle stelle create da Dio non si sono mai ribellati. Ma non è scritto quanti esattamente in termini di numero. Quindi se io ti dicessi un numero, direi andrei oltre la parola di Dio. Ecco, ma visto detto questo, vorrei rispondere a un'altra domanda sempre di Luisa, visto che l'ho fatto aspettare così tanti sabati. Dice: dire demonio o spirito malvagio è la stessa cosa? La risposta è questa: generalmente demonio o spirito malvagio può essere usato per indicare la stessa cosa. Tuttavia, anche un essere umano può avere uno spirito malvagio senza essere letteralmente un demone. Tante volte noi diciamo: quell'uomo, quella donna ha uno spirito cattivo. Detto questo, passerò, diciamo, le altre domande di Luisa, ovviamente sono diverse, quindi risponderò nei prossimi sabati. Ne ha altre 4, quindi per non penalizzare gli altri sicuramente Luisa mi perdonerà. Adesso passo a una domanda che ha fatto Gigi dalla provincia di Bergamo. Dice: esattamente in che periodo storico è vissuto Gesù Cristo? Questa domanda in effetti non l'ha fatta soltanto Gigi, ma l'ha fatta anche Gigi dalla provincia di Bergamo, l'ha fatta anche Giusy è dalla provincia di Agrigento, se ricordo bene, comunque dalla Sicilia. E con una, diciamo, risposta colgo due piccioni. Allora, Cristo è venuto circa 2000 anni fa, circa 2020 anni fa dovrei dire, adottando come anno zero l'anno in cui Gesù è nato. Alcuni dicono, alcuni studiosi dicono che Gesù sia nato nel 4 avanti Cristo, altri dicono nel 6 avanti Cristo, però secondo il calendario gregoriano romano Cristo è nato 2020 anni fa. Comunque c'è da sapere che secondo il compito biblico, chiunque di voi può fare questo compito biblico se ha la pazienza di farlo, secondo il compito biblico l'attuale creazione, quella dei sette giorni sulla nostra terra, è iniziata quasi 6.000 anni fa. 6.000 anni fa. Questo non per dire che la Terra è stata creata come pianeta 6.000 anni fa, che il pianeta Terra esiste da molto di più tempo. Però prima dei 6.000 anni fa, anche per i libri di scuola, prima dei 6.000 anni fa c'è solo la preistoria, di cui i ricercatori non sanno nulla di certo e possono fare solo delle congetture. Noi, della Chiesa di Dio Unita, attraverso la Bibbia, come facciamo a sapere da Adamo che ad oggi, che da Adamo ad oggi sono trascorsi soltanto 6.000 anni? Innanzitutto facendo il computo delle genealogie da Adamo fino ad Abramo e da Abramo fino a Cristo con l'aiuto dei libri di storia. Perché l'uomo non sempre raccontava, ha mantenuto un calendario o il passare degli anni, non ha mantenuto una storiologia in questo senso. Inoltre, la profezia biblica afferma che per il Signore un giorno è come mille anni e mille anni sono come un giorno. Questa profezia biblica è vista dai pastori della Chiesa di Dio Unita come un collegamento con la settimana di sette giorni, cioè una profezia sulla durata del disegno di Dio per la salvezza della sua Chiesa e dell'umanità. In altre parole, come Dio ha dato all'umanità sei giorni per lavorare e al settimo giorno per riposare e santificarlo in suo onore e in memoria della sua creazione, allo stesso modo il suo piano per la salvezza dell'uomo che di buona volontà sarebbe durato 7.000 anni, 6.000 anni gestiti dall'uomo, ma il settimo millennio, l'ultimo della storia dell'uomo, sarebbe governato da Dio. Ora, nessuno sa esattamente in che anno si trova l'umanità rispetto a questo piano di 7.000 anni. Nessuno lo sa esattamente, perché i vari popoli hanno perduto il computo esatto avendo cambiato i loro calendari nel corso dei secoli per varie vicissitudini che ora sarebbe troppo lungo spiegare. Ma ciò che i popoli non hanno mai potuto cambiare, grazie a Dio, è la suddivisione del tempo secondo la settimana originale. Evidentemente Dio non l'ha mai permesso. Non si sa esattamente in che anno siamo rispetto alla creazione di Adamo, però ci sono opinioni diverse da parte di studiosi in popoli diversi. Noi crediamo che sia stata volontà di Dio quello di non farci sapere l'anno esatto. E perché? Per aiutarci a sviluppare la fede e a camminare con Dio sempre come se Lui dovesse venire nel tempo della nostra vita. Perché se sapessimo precisamente il giorno in cui Lui viene, anche la persona più cattiva cercherà di mettersi in regola, ma non sarà per fede, non sarà per convinzione, sarebbe per terrore di una punizione. Molte generazioni hanno pensato che il loro tempo fosse quello del ritorno di Cristo, puntualmente sbagliando. Tuttavia, facendo il computo biblico e aiutandoci con i libri di storia, possiamo sapere che da Adamo fino alla prevenuta di Cristo trascorsero poco meno di 4.000 anni. E secondo il calendario ebraico, l'anno romano 2020 corrisponderebbe al 5781. Ma anche questa data ebraica non è condivisa da molti altri autorevoli studiosi della Bibbia. Quindi noi della Chiesa di Dio Unita non possiamo arrogarci la presunzione di sapere esattamente a che punto della storia ci troviamo. In conclusione, è bello sapere i tempi, ma è molto più utile essere sempre pronti spiritualmente, sia che saremo vivi o morti quando Cristo verrà, per risuscitarci e donarci la vita eterna. Certamente i tempi sembrano vicini. La fine dei 6000 anni è vicina. Quanto vicina non possiamo saperlo. Soltanto dai segni dei tempi, dagli eventi, possiamo capire quanto. Uno dei segni più importanti, forse di fondamentale importanza, per sapere se siamo nella generazione del tempo della fine, perché in fondo la domanda vuole sapere questo, è che noi dobbiamo vedere che quando tutte le nazioni che circondano la nazione di Israele sarà invasa, quando Israele sarà invasa, quello è il momento dell'inizio della grande tribolazione, dei famosi 3 anni e mezzo, quello è l'inizio della predicazione dei 2 famosi unti, testimoni di Dio descritti in Apocalisse 11. Quindi noi siamo molto vicini, sembra, però noi non sappiamo quanti anni o quanti decenni tutto questo prenderà. Abbiamo ancora una grande opera da svolgere come popolo di Dio, come Chiesa, e quindi cerchiamo di concentrarci sulla speranza e non tanto sulla paura di quello che accadrà. Adesso passiamo a una domanda di un'altra sorella, di Loredana, dalla provincia di Roma. E la sua domanda è questa: che cosa significano queste parole di Gesù in Giovanni 21-22? Significano forse che Giovanni potrebbe essere ancora vivo? Non capisco Gesù a quale sua venuta si riferiva. Leggiamo prima la scrittura, come al solito, partendo dal versetto però 18, non dal versetto 22, come hai suggerito tu, Loredana. Leggiamo la scrittura partendo dal versetto 18 fino al 22. Ricordo sempre a tutti che quando una scrittura non è pienamente comprensibile, bisogna leggere sempre l'intero contesto. E oltre che a leggere tante altre scritture che si collegano a quel tema. In Giovanni capitolo 21, dal versetto 18, leggiamo insieme. In verità, qui è Gesù che parla, dice: in verità ti dico che, e lo diceva l'apostolo Pietro, che quando eri giovane tu cingevi da te e andavi dove volevi, tu ti vestivi da te, decidevi da te e andavi dove volevi. Ma quando sarai vecchio, stenderai le tue mani e un altro ti cingerà, praticamente ti mancherà un po' la vista e ti condurrà laddove tu non vorresti. E disse questo per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E detto questo, egli disse a Pietro: seguimi. Ora Pietro, voltatosi, vide chi li seguiva, il discepolo che Gesù amava, quello che durante la cena si era anche posato sul petto di Gesù e aveva chiesto: Signore, chi è colui che ti tradisce? E al vederlo, a vedere Giovanni che li seguiva, Pietro disse a Gesù: Signore, è di costui che ne sarà, cioè di Giovanni che ne sarà? Gesù gli rispose: se voglio che lui rimanga finché io venga, che te ne importa? Tu seguimi, cioè Pietro, fatti gli affari tuoi. Tu intanto seguimi. Seguimi fino in fondo, anche a morire nella croce come me. Il tema principale è il diverso epilogo della vita di Pietro e della vita di Giovanni. Cioè, è il modo in cui Pietro e Giovanni sarebbero morti. La risposta di Gesù a Pietro si riferisce al quando e al come ciascuno dei due apostoli, Pietro e Giovanni, sarebbe morto. Gesù ha voluto dire a Pietro: io ho deciso che tu, Pietro, mi seguirai per la via della croce, cioè morirai martire. Infatti Pietro morì a testa in giù, crocifisso. Ma chiedi che ne sarà di Giovanni? Ma Pietro, se io voglio che egli rimanga vivo finché io venga a trovarlo nella sua più tarda vecchiaia, a te cosa importa? Gesù aveva già deciso, vedete, nel rispondergli così a Pietro, aveva già deciso quando e come sarebbe morto Pietro, ma anche aveva deciso come e quando sarebbe morto Giovanni. Pietro sarebbe morto martire, ma Giovanni sarebbe morto di vecchiaia, ma che Gesù sarebbe venuto a trovarlo in spirito per rivelargli appunto il famoso libro dell'Apocalisse. Leggiamo in Apocalisse 1, versetti da 1 a 2, dice: rivelazione di Gesù Cristo che Dio gli diede per mostrare ai suoi servi le cose che devono accadere rapidamente e che egli fece conoscere, mandandola per mezzo del suo angelo al suo servo Giovanni, il quale ha testimoniato la parola di Dio e la testimonianza di Gesù Cristo e tutte le cose che ha visto. L'apostolo Giovanni ha visto il giorno del Signore. L'apostolo Giovanni fu rivisitato da Gesù. Fu l'unico apostolo a non morire martire e a raggiungere la venerata età di oltre 90 anni, età in cui Cristo gli rivela gli eventi futuri che dovevano accadere a breve e a lungo termine. Egli ricevette la visita di Gesù mediante le rivelazioni apocalittiche. Questa spiegazione è sostenuta anche nel versetto 23. Nel versetto 23, a quelle parole di Gesù, dice: se voglio che lui rimanga finché io venga, che te ne importa? Tu seguimi. Si sparse allora la voce tra i fratelli che quel discepolo non sarebbe morto. Ma nel versetto 23 Gesù dice: non aveva detto a Pietro che Giovanni non sarebbe morto, ma semplicemente aveva detto: se io voglio che lui rimanga vivo finché io venga, che te ne importa. Infatti il Signore aveva già deciso di concedere lunga vita all'apostolo Giovanni e che egli sarebbe venuto a trovarlo in spirito per rivelargli il libro dell'Apocalisse. Spero che questa risposta sia sufficiente. Allora, un'altra domanda, questa volta di nuovo da Gigi, dalla provincia di Bergamo. E la sua domanda è questa. Dice: visto che Gesù è Dio con Dio, come dice Giovanni 1:1, quando preghiamo, cos'è più corretto, dire venga il vostro regno oppure venga il tuo regno? Sembra questa una domanda poco importante, perché la risposta spero aiuti ad avere le idee più chiare quando si prega e quando si parla con Dio. La preghiera, ricordiamo sempre, che è un pregare con Dio, un pregare a Dio. Allora, in Matteo 6:9, con l'aiuto di Dio, spero di avere la giusta risposta. In Matteo 6, versetto 9, Gesù ci dà questo insegnamento. Lui dice: voi dunque pregate in questa maniera: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Quindi qualcuno dice: sì, ma lì è perché Gesù si era fatto uomo mortale e quindi era rimasto soltanto Dio Padre in cielo, quindi era più che naturale pregare il Padre nostro in termini singolari, come se fosse lui solo. Beh, anche questo, non dimentichiamo che Gesù sulla terra, la parola che si è fatto carne, era Dio. Non facciamo l'errore di pensare o di credere a quello che dicono queste interpretazioni che vi ho appena detto da parte di alcuni, perché Gesù Cristo, nato da Maria, era Dio. Gesù Cristo non ebbe alcun padre umano, soltanto era Dio, ma era privo delle prerogative di Dio, cioè lui, il suo sacrificio, lo ha fatto Il suo supremo sacrificio non è iniziato quando morì sulla croce, ma iniziò quando lui decise, accettando di spogliarsi della sua divinità, della sua immortalità, facendosi uomo, sapendo a che cosa lui stava andando incontro. Lui stava andando incontro alla morte. Quindi è chiaro che quando Gesù dice questo, lui lo diceva anche, e lo vediamo, se lasciamo parlare Dio stesso nella Bibbia. Difatti lasciamo parlare Gesù stesso. In Giovanni capitolo 14, versetti da 13 a 14, troviamo qui la spiegazione ancora più chiara. Dice nel versetto 13, Giovanni 14 dal versetto 13, dice: qualunque cosa chiederete nel mio nome, qualunque cosa chiederete al Padre nel mio nome, la farò, affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. E quando lui dice questo, lui sa che un giorno sarebbe sceso al cielo, e questa è un'istruzione che lui dà, un'istruzione classica per i cristiani di tutti i secoli, non soltanto per i cristiani, cioè per i suoi discepoli del suo tempo. Dice: qualunque cosa chiederete al Padre nel mio nome, io la farò, affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Nel senso, cioè, non mettete il Figlio al di sopra del Padre. Date rispetto, il rispetto dovuto al Padre, l'onore dovuto al Padre, e affinché il Padre si glorifichi nel Figlio. Allora, difatti, ma la risposta a tutto questo è nel versetto 14. Dice: se chiederete qualche cosa a chi? Al Padre, nel nome mio, io la farò. Quindi, quando Gesù dice questo, lo dice quando è uomo. Ma lui sta dicendo, guardate, quando voi chiederete, dopo che io sarò sceso al cielo, voi chiederete al Padre, ma io la farò. Quindi è come se noi stiamo chiedendo a un unico Dio, anche se perché Padre e Figlio sono un unico spirito, anche se corporalmente sono, come dire, due entità distinte, corporalmente, ma nella mente hanno un unico spirito. Quindi la conclusione, la preghiera si rivolge sempre a Dio Padre, al singolare. Questo perché Gesù è tornato ad essere presso Dio, come era sempre stato, cioè parte della Deità. Padre e Figlio sono due entità distinte corporalmente, ma spiritualmente essi sono uno, un'unica Deità, un'unica Divinità. Il profeta Isaia ha profetizzato che Gesù Cristo, una volta risorto e asceso al Padre, sarà chiamato Consigliere Ammirabile, Dio Potente, e notato, dice anche Padre Eterno. Questo è in Isaia capitolo 9, versetto 5, per i vostri appunti. Isaia capitolo 9, versetto 5. Questo versetto ci dà la prova che Padre e Figlio sono parte di una medesima, di un medesimo spirito. Questo perché tutte le cose sono state fatte per mezzo della parola, e senza di questa parola che si è fatta poi Cristo e che poi è tornato come primogenito dai morti ad essere presso il Padre, senza di lui nessuna delle cose fatte è stata fatta. E questo è scritto in Giovanni 1, nei primi tre versetti. Quindi in tal senso la parola che si fece carne, fin da prima di farsi carne, è il nostro creatore, e in questo senso egli ha su di noi la stessa paternità del Padre Eterno, poiché la parola ha eseguito la volontà del Padre oltre che la sua stessa volontà. Per noi umani nasce la necessità di distinguere l'ordine di autorità tra Padre e il Figlio. La preghiera si rivolge sempre al Padre, al singolare, perché l'espressione Padre include la parola che ci ha creati, anche se la parola è sempre subordinata al Padre. Importante da ricordare questo: noi possiamo essere ricevuti dal Padre esclusivamente per mezzo della nostra fede in Gesù Cristo, che si è sacrificato per noi e che ora è alla destra del Padre. Di conseguenza dobbiamo rivolgerci sempre al Padre in preghiera, sempre nel nome di Gesù Cristo. E non bisogna mai dimenticare questo particolare quando preghiamo, sia in privato e soprattutto quando siamo chiamati a pregare in rappresentanza della congregazione. Spero di aver dato una spiegazione comprensibile. Se ci sono ancora dei dubbi o delle incomprensioni, prego tutti di scrivermi via WhatsApp. Saremo ben lieti di dare una spiegazione. Adesso un'altra domanda, questa volta viene da Salvatore, dalla provincia di Milano, che ringrazio sinceramente per la sua pazienza nell'aspettare. La sua domanda, questa è la domanda numero 4, perché ce ne sono tantissime altre da parte di Salvatore. Allora, lui mi fa questa domanda. In Genesi capitolo 19, nel versetto 24, sembra che lo zolfo, il fuoco, fu fatto piovere da due entità divine, chiamate entrambe l'Eterno. Ci sono due entità divine? Questa domanda proprio sembra cadere a pennello dopo la spiegazione alla domanda precedente. Cercherò sempre con l'aiuto di Dio di dare una risposta. Apriamo in Genesi capitolo 19, versetto 24, e leggiamo insieme come stanno le cose. Allora, Genesi 19, versetto 24, leggiamo: allora l'Eterno fece piovere dal cielo su Sodoma e Gomorra zolfo e fuoco da parte dell'Eterno. Quindi giustamente Salvatore si diceva: come mai ripeto due volte, ci sono due entità divine? Diciamo che non è un errore di traduzione, non è niente, è esattamente quello che c'è scritto. Ha due risposte a questa domanda, abbiamo due risposte a questa domanda, tutte e due in armonia fra di loro. Il tema di questa particolare scrittura vuole innanzitutto indicare che lo zolfo e il fuoco fu fatto piovere su Sodoma e Gomorra direttamente dall'Eterno, e non che l'Eterno si sia avvalso della crudeltà di altri popoli per punire Sodoma e Gomorra, perché a volte, per esempio, Dio si è avvalso di popoli magari come per esempio i babilonesi per invadere Israele, per castigare Israele. Quindi Dio ha voluto specificare che è stato l'Eterno dal cielo a far cadere fuoco e zolfo. La seconda risposta, in armonia con la prima risposta, è che la scrittura indica che il Padre Eterno fece piovere zolfo e fuoco da parte del Dio che si rivela poi in seguito come verbo o parola di Dio, Dio con Dio. Cioè la parola che si spogliò temporaneamente della sua immortalità facendosi carne e che mediante la sua risurrezione tornò ad essere l'Eterno come prima presso il Padre, secoli prima, al tempo di Sodoma e Gomorra, eseguì l'ordine del Padre Eterno. Quindi questa scrittura prova che nella parola presso Dio abita corporalmente la pienezza della Deità. Colossesi capitolo 2, versetto 9. Quindi la parola detiene lo stesso appellativo di Dio Padre, cioè l'Eterno. D'altronde fu la parola a parlare con Adamo, con Noè, con Abramo e a far piovere zolfo e fuoco dal cielo per distruggere Sodoma e Gomorra. Non dimentichiamo che quando Abramo fu visitato dai due angeli, i due angeli non erano soli, erano in tre, e quel terzo in realtà era Gesù Cristo, che poi lasciò gli angeli da soli a distruggere Sodoma e Gomorra. Quindi Dio Padre ha ordinato la loro distruzione e la parola l'ha eseguita. Come sempre, non è a caso che si chiama la parola, ma è chiamato anche colui che la parola o messaggero, colui che è mediatore tra l'umanità e Dio Padre. Quindi spero di aver dato una risposta abbastanza comprensibile.